Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Aprireste adesso la vostra Bibbia al capitolo 2 di Filippesi, nel mentre continuiamo il nostro studio di questa grande epistola. Siamo arrivati ai versetti 12 e 13 di questo grande secondo capitolo. Ed abbiamo cominciato a considerare questi due versetti la scorsa settimana, continueremo questa settimana e completeremo il tutto la prossima settimana. La ricchezza di ciò che si trova in questo testo straordinario richiede la nostra più attenta riflessione. Sapete, fondamentalmente, tutto ciò che si compie nella vita richiede energia. Ci è voluta energia per alzarvi dal letto questa mattina, ci è voluta energia per preparare qualunque cosa abbiate mangiato a colazione, ci è voluta energia perché arrivaste qui con qualunque mezzo di trasporto abbiate usato. Tutto si muove grazie all'energia. E questo è vero anche nella dimensione spirituale. Ed abbiamo esaminato la domanda collegata a questo brano particolare: qual è l'energia che provoca la santificazione? Qual è l'energia che provoca o che porta ad una vita di santità? Qual è l'energia che spinge alla rettitudine? Qual è l'energia che produce frutto? Qual è l'energia che porta al progresso spirituale? Ed abbiamo esaminato questa domanda che è così importante perché è esattamente quello che l'Apostolo Paolo tratta in questi due versetti. Ricorderete che la settimana scorsa vi abbiamo suggerito che in parte sono state date due risposte a questa domanda. Alcuni dicono che l'energia per il progresso spirituale è tutta di Dio. E infatti, storicamente parlando, quelle persone sono note come sono chiamate quietisti. Essi credono che, in effetti, il cristiano sia quieto nel processo della crescita spirituale, che egli fornisce o ella fornisce fondamentalmente nessuna energia al processo e che la chiave sia quella di arrendersi, di cedere, di morire a se stessi, di mortificare se stessi, di mettere la propria vita sull'altare. Che noi fondamentalmente non facciamo assolutamente nulla ed è tutta opera di Dio. C'è anche un altro gruppo di persone che sono conosciute come i pietisti, i quali assunsero in un certo senso la posizione opposta rispetto ai quietisti e loro dicono che no, il processo spirituale è alimentato dal credente, noi dobbiamo essere devoti, dobbiamo impegnarci, dobbiamo essere diligenti, dobbiamo essere, questa era la loro parola chiave, dobbiamo disciplinati, dobbiamo disciplinarci personalmente e spiritualmente, ci vuole tutto il nostro impegno per realizzare la santificazione. Abbiamo notato la scorsa settimana che se leggessimo solamente il versetto 12 potremmo pensare che Paolo fosse un pietista. Se leggessimo solamente il versetto 13 potremmo pensare che fosse un quietista, quindi dobbiamo leggerli entrambi. E così facendo vedremo la verità. Così dunque, miei cari, miei diletti, come avete sempre obbedito, non solamente come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Questo sembra in qualche modo come i pietisti, no? Adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Dipende da voi, sembra che sta dicendo. E poi al versetto 13 dice: poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare, l'agire secondo il suo beneplacito. E il versetto 13 suona esattamente all'opposto, sembra che stia dicendo che è tutto Dio che vuole ed opera in voi qualunque cosa egli desideri. Ora, avendo letto questi due versetti ed avendo considerato le due posizioni opposte, potremmo concludere che questa sia una questione piuttosto complessa da risolvere, però non è così. Paolo di fatto la risolve in modo molto semplice, dice al versetto 12 che è tutta opera vostra e dal versetto 13 dice che è tutta opera di Dio. Quello che non fa è armonizzare le due cose, molto semplicemente richiede tutto quello che noi siamo e tutto quello che Dio è, semplicemente richiede che io consacri ogni giorno la mia vita al servizio di Gesù Cristo con ogni facoltà che possiedo e allo stesso tempo tutto ciò che viene compiuto dentro di me è l'opera di Dio. La risposta è tutto da parte nostra ed è anche tutto da parte di Dio. E non dovremmo sorprenderci di trovare questo paradosso misterioso nella questione della santificazione, perché lo troviamo anche in altri modi nella scrittura. Se dovessimo tornare, per esempio, alla questione dell'incarnazione, saremmo colpiti dal mistero del fatto che Gesù Cristo era di fatto figlio dell'uomo, pienamente uomo, e che tutto ciò che egli compì nella sua vita lo fece come uomo. Parlò con la voce di un uomo, camminò con i piedi di un uomo, fece miracoli con le mani di un uomo, pensò con la mente dell'uomo, vide con gli occhi di un uomo, udì con le orecchie di un uomo, provò sentimenti con il cuore di un uomo. Eppure, allo stesso tempo, egli era pienamente Dio, egli era l'uomo Dio, l'unione insondabile di divinità ed umanità, senza perdita per nessuna delle due. Non siamo sorpresi neppure di trovare lo stesso misterioso paradosso nella questione dell'ispirazione. Comprendiamo, per esempio, che Filippesi fu scritto dall'apostolo Paolo, è il suo vocabolario, sono i suoi pensieri, il suo cuore, la sua mente, i suoi ragionamenti, la sua logica, la sua passione, la sua preoccupazione, è tutto di Paolo, eppure ogni parola è ispirata dallo Spirito Santo. Com'è possibile? Eppure è così. E abbiamo la stessa situazione quando consideriamo la salvezza. La salvezza richiede il voltare le spalle al peccato e l'abbracciare il Signore Gesù Cristo. La salvezza richiede un atto della volontà umana in cui il peccatore si ravvede, il peccatore ripone la propria fede nella persona e nell'opera di Cristo. Eppure è tutta opera di Dio che lo ha scelto prima della fondazione del mondo ed ha compiuto quella salvezza mediante la grazia sovrana. Troviamo la stessa cosa nella perseveranza del credente. Siamo eternamente al sicuro perché siamo custoditi con Cristo nella mano di Dio, perché Dio ha stabilito le cose in modo tale che nessuno possa mai muovere alcuna accusa contro di noi, Dio non l'ascolterà, nessuno può mai condannare gli eletti di Dio, perché è Dio che li giustifica, è Cristo che sta dalla nostra parte, eppure benché sia tutta opera di Dio per quanto riguarda la nostra sicurezza, è tutta da parte nostra per quanto riguarda la nostra perseveranza. La Bibbia dice che se non siamo fedeli nel perseverare fino alla fine, non erediteremo la vita eterna, richiede tutto da parte nostra e tutto da parte di Dio. E qui troviamo di nuovo il paradosso divino ripetuto in molti, moltissimi modi diversi. E quindi quando arriviamo a questa questione della santificazione o della vita spirituale, non siamo sorpresi di scoprire che è tutto da parte nostra ed è tutto da parte sua. Non dovremmo neppure sorprenderci perché questa non è la prima volta che una tale verità viene affermata nella scrittura. Prima Corinzi capitolo 15 potrebbe essere un buon punto da cui cominciare, considerando brevemente ad un paio di altri brani, però ascoltate qui, prima Corinzi 15 versetto 10. Paolo dice: ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. E qui sta parlando ovviamente spiritualmente, parlando non solamente della sua salvezza, ma anche del suo sviluppo spirituale. Per la grazia di Dio io sono colui che sono in questo momento come cristiano, come insegnante della verità di Dio, come apostolo chiamato, sono quello che sono per la grazia di Dio. E la sua grazia verso di me non è risultata vana. Dio mi ha reso quello che sono, sta dicendo. Ora, questo all'inizio farebbe sembrare Paolo un quietista, però poi dice questo: anzi, ho faticato più di tutti loro. In altre parole, qui c'è una realtà del fatto che egli è quello che è perché Dio lo ha reso quello che è, però è quello che è perché ci ha lavorato più duramente di chiunque altro. E poi conclude il versetto, tornando al punto da cui era partito, e dice: non io però, ma la grazia di Dio con me. Sono quello che sono perché la grazia di Dio mi ha reso così, però anche sono quello che sono perché ho faticato più di tutti gli altri. In altre parole, quello che sta dicendo è che ho raggiunto il livello di sviluppo spirituale che ho raggiunto grazie a Dio e grazie al mio stesso impegno. Seguitemi a Galati, capitolo 2. E qui troviamo Paolo che rende di nuovo testimonianza alla stessa cosa. Dice proprio questo al versetto 20 di Galati 2, un testo molto familiare. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ora, questo è un versetto preferito dalla posizione quietista, dai sostenitori di Keswick, dalla gente della vita più profonda o della vita più alta. Sono stato crocifisso con Cristo e dunque sono morto. Quando si viene crocifissi si muore. Quindi non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. In altre parole, Paolo sembra essere piuttosto quietista a questo punto. In effetti sta dicendo, non sono io, ma è Cristo. Qualunque vita io sto vivendo, io sono morto adesso e Cristo la sta vivendo in me. E poi, avendo detto quello, dice questo. E la vita che ora io vivo nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio che mi ha amato ed ha dato se stesso per me. Cioè, nella prima metà del versetto sta dicendo sono morto, Cristo sta vivendo. Nella seconda metà dice io però vivo. Vivo con Cristo che vive in me. E di nuovo, se leggeste solamente la seconda metà, potreste concludere che fosse in qualche modo pietista, che la vita che ora io sto vivendo nella carne la vivo per fede. Non vive e poi vive di nuovo. Non c'è nulla di lui e poi è tutto di lui. In Colossesi, proprio mentre ci dà uno sguardo nella direzione e sull'obiettivo ultimo del suo ministero, al capitolo 1, dice al versetto 28 che il suo obiettivo nel ministero era quello di ammonire ogni uomo, di insegnare ogni uomo con ogni sapienza, affinché possiamo presentare ogni uomo completo in Cristo. Colossesi 1:28, l'obiettivo di Paolo nel ministero era quello di presentare gli uomini al Signore e di presentarli completi. E poi, al versetto 29, parla dell'energia. A questo fine mi affatico anch'io lavorando duramente, un verbo molto forte che ha a che fare con uno sforzo intenso. Si potrebbe leggere in questo modo: a questo fine io compio il massimo sforzo lottando o agonizzando secondo la sua potenza che opera potentemente dentro di me. Questo è lo stesso equilibrio meraviglioso, in qualche modo misterioso. È tutto da parte mia ed è anche tutto da parte sua. E forse potrei darvi un'illustrazione per aiutarvi a capire questo concetto. Con gli occhi della mente, tornate ad Esodo, capitolo 14, da Mosè. Non avete bisogno di andarci lì, però pensateci solamente, ok, per un momento. L'esercito del faraone si trovava alle sue spalle ed il Mar Rosso gli stava bloccando il cammino. Il desiderio del faraone era quello di distruggere i figli di Israele ed il Mar Rosso significherebbe il loro annegamento se dovessero entrarci. Però Mosè era così fiducioso, benché si trovasse in quella trappola, ma era così fiducioso che il Signore avrebbe dato la vittoria a lui e al popolo di Dio, che al versetto 13 di Esodo 14 Mosè grida al popolo e questo è quello che dice: non abbiate paura, state fermi e così vedrete la salvezza del Signore. Non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza del Signore. Ora, quella era una grande fede, però era un brutto consiglio. Scusa Mosè, ci sei arrivato solamente a metà. Bene per quel tipo di fede, però brutto consiglio. Perché il Signore rispose immediatamente dal cielo e disse questo: Mosè, perché gridi a me? Parla ai figli di Israele e di loro di procedere, di andare avanti. Mi piace? Non sta dicendo state fermi o state fermi e così vedrete la salvezza del Signore, no. È che cosa? Procedete, andate avanti e così facendo vedrete la salvezza del Signore. Dio avrebbe dato loro la vittoria e l'avrebbe data in modo tale che nessuno avrebbe potuto negare il fatto che era stato lui a darla, ed in un modo tale che non avrebbe mai potuto essere fatto con alcun aiuto da parte degli uomini, ma egli non l'avrebbe fatto finché gli israeliti non fossero andati avanti. Che analogia straordinaria, vero? Perché è precisamente quello che Paolo ci sta dicendo qui nella dimensione spirituale. Non è state fermi e così vedrete la vittoria del Signore, non è cedete, arrendetevi, lasciate andare, lasciate fare a Dio, è muovetevi, procedete, così vedrete la vittoria del Signore. E quindi concludiamo che ci sono solamente due punti in questi due versetti. Punto numero uno, versetto 12, il cristiano che opera all'esterno. Punto numero due, versetto 13, Dio che opera all'interno. Torniamo quindi al nostro primo punto che abbiamo introdotto la volta scorsa. Al versetto 12 Paolo dice fondamentalmente che il cristiano deve operare all'esterno. Infatti l'affermazione principale del versetto 12, il verbo principale, l'idea principale, si trova proprio alla fine del versetto 12. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Questo è un imperativo presente, il che significa che è un comando con una forza continua. Continuate ad adoperarvi al compimento della vostra salvezza. È un mandato. E notate per favore che non sta dicendo di lavorare alla vostra salvezza, non sta dicendo di produrre voi la vostra salvezza, non sta dicendo che dovete lavorare per ricevere la vostra salvezza, no, la salvezza è un dono di grazia e non è di che cosa? Di opere, non è per opere, non state lavorando per ottenerla, non state lavorando su di essa per migliorarla, non state lavorando per produrla, no, state semplicemente manifestando la sua realtà all'esterno. L'abbiamo notato la volta scorsa, anzi in grande dettaglio, mentre abbiamo studiato quella frase, che quello che egli intende dire è che dobbiamo produrre all'esterno della nostra vita ciò che è già stato piantato all'interno della nostra vita, cioè rendere visibile nella vostra condotta, nella nostra condotta, quello che è già vero nella nostra natura redenta, quello che Dio ha operato all'interno in termini di salvezza, noi dobbiamo operarlo all'esterno in termini di santificazione. E notate per favore che sta dicendo adoperatevi al compimento della vostra salvezza personale, e quello tra l'altro è enfatico nell'ordine greco qui, adoperatevi al compimento della vostra propria salvezza, significa senza di me, a prescindere da me, cioè a prescindere dal mio aiuto, e per quanto riguarda questo, a prescindere anche dall'aiuto di chiunque altro. C'è una chiara individualità in questo comando. Ed abbiamo anche notato che il concetto di adoperarsi al compimento della vostra salvezza personale parla della salvezza nelle sue diverse dimensioni. Vale a dire che noi siamo stati salvati, siamo salvati al momento, progressivamente parlando, e saremo salvati, cioè c'è anche una dimensione futura della salvezza che non si è ancora realizzata, quella salvezza piena e finale che sperimenteremo nella redenzione del nostro corpo, nella glorificazione, quando incontreremo Gesù Cristo e diventeremo simili a Lui. Quindi sta dicendo adoperatevi al compimento della vostra salvezza con continuità, nel senso che dovete operarvi in vista della forma finale della vostra salvezza. E quindi abbiamo notato che egli aveva in mente entrambe le cose, mentre abbiamo osservato più da vicino i termini qui presenti. Adoperatevi continuamente finché non raggiungerete la piena espressione finale della vostra salvezza. Quelli sta chiamando al massimo impegno. Il concetto di adoperarsi al compimento significa dedicarsi con intenso impegno. E gli sta chiedendo un grande sforzo. E quindi la volta scorsa abbiamo concluso che noi, come credenti, dobbiamo dedicare il massimo impegno alla questione del progresso spirituale, arrivando talvolta persino a ridurre il nostro corpo in servitù, come disse Paolo in 1 Corinzi 9:27, facendo pugilato, combattendo, correndo, gareggiando con perseveranza, richiede tutto il nostro impegno, l'impegno di tutte le nostre facoltà. Ed è proprio per questo che l'Apostolo Paolo in Romani 12 dice che dobbiamo presentare i nostri corpi come sacrifici viventi e dobbiamo permettere che le nostre menti vengano continuamente trasformate affinché possiamo conoscere, possiamo fare la volontà di Dio che è sempre perfetta. Richiede la pienezza del nostro impegno. E il fatto stesso che il Nuovo Testamento sia pieno di comandi che sono rivolti ai credenti presuppone il fatto che il credente abbia sia la responsabilità che la risorsa per rispondere. Così come spesso sono incline a fare, la scorsa settimana stavo leggendo la biografia di un grande uomo di Dio, che era C.T. Studd, e lessi una porzione della sua vita, e quest'uomo era un uomo molto dotato e un uomo fuori dal comune che fece grandi sacrifici andando nel campo missionario in un contesto molto primitivo. Ed una notte, quando lui ed un suo collega stavano alloggiando in una struttura molto fatiscente, un luogo molto scomodo ed era molto freddo e non avevano abbastanza da scaldarsi, era difficile dormire a causa del disagio, il suo collega si svegliò nel mezzo della notte e trovò C.T. Studd seduto, un po' tremante, avvolto in una coperta che si era avvolto addosso, appoggiato contro due pareti in quell'angolo di quella piccola stanza, e dalla alla luce di una candela stava leggendo la sua Bibbia. Secondo il biografo, il suo collega gli chiese perché fosse occupato in modo così strano nel mezzo di questa notte fredda, al che Studd rispose con le seguenti parole: «Ho sentito che qualcosa non andava nel mio rapporto con il Signore, e quindi sto leggendo tutto il Nuovo Testamento per controllare tutti i comandamenti rivolti a me nel caso ne avessi inconsapevolmente violato qualcuno». Fine citazione. Un approccio piuttosto serio, non vi pare, alla vostra vita spirituale? Non esattamente il lasciare andare e lasciare fare a Dio. Questo era un uomo che era così preoccupato della sua vita spirituale che si trova lì appoggiato in un angolo con una candelina, in una notte buia e fredda, avvolto in una coperta, a leggere l'intero Nuovo Testamento nel caso potesse imbattersi in un qualche comandamento che forse aveva violato perché da qualche parte c'era un intoppo nel suo rapporto con il Cristo vivente. Questo è il tipo di devozione che serve per fare la differenza. Questo è quello che Paolo aveva in mente quando disse: ho faticato più abbondantemente di tutti loro. Sì, è la grazia di Dio, sì, è il massimo impegno, e ciò che elevò a C.T. Studd una spanna al di sopra di altri uomini della sua epoca che professavano il nome di Cristo non fu semplicemente la grazia di Dio considerata in modo isolato, ma fu la grazia di Dio insieme a quel tipo di devozione che tiene un uomo sveglio tutta la notte a leggere tutto il Nuovo Testamento se potesse mai trovare una sola cosa che potrebbe aver violato e che potrebbe accrescere la pienezza del suo rapporto con Dio. E quindi Dio sta chiamando tutti noi ad operare all'esterno quello che è già in noi con la più grande diligenza. Ora io voglio essere molto pratico perché penso che Paolo lo sia qui e voglio darvi gli elementi che vi aiuteranno a far proprio quello, perché egli ce ne offre 5 in questo versetto. 5 cose che dovete comprendere e che vi assisteranno nell'adoperarvi al compimento della vostra salvezza con vera diligenza e con fedeltà. Numero 1. Dovete comprendere il vostro esempio. Dovete comprendere il vostro esempio. Notereste che il versetto 12 comincia con una piccola particella lì in greco che è tradotta così dunque, ma è la piccola particella hoste ed è una particella usata nella lingua greca per trarre una certa conclusione da una sezione precedente. E quindi egli sta veramente raccogliendo in quelle due piccole parole italiane così dunque tutto quello che è stato detto dal versetto 5 fino all'11. Così dunque, e che cos'è che troviamo prima di questo? Troviamo Gesù Cristo, tornando al versetto 5, egli viene presentato lì come il modello dell'umiltà, come il modello dell'ubbidienza, come il modello della sottomissione, perché fu Cristo Gesù a non aggrapparsi all'essere uguale a Dio, fu Cristo Gesù al versetto 7 a svuotare se stesso, a diventare servo, schiavo, è stato Cristo Gesù al versetto 8 che umiliò se stesso persino fino al punto di morire sulla croce. Fu Cristo Gesù che per questo fu esaltato da Dio, innalzato da Dio, al quale fu dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, che abbiamo visto essere il nome Signore, il nome sovrano. Vedete, è Cristo Gesù ad essere il modello ed egli dice quindi: così dunque, adoperatevi al compimento della vostra salvezza personale. Cosa significa così dunque? Proprio come avete visto l'esempio di ciò che una persona salvata deve essere, alla luce del fatto che egli fu ubbidiente, allora siate come lui. Alla luce del fatto che egli fu umiliato, siate come lui. Alla luce del fatto che, essendo stato umiliato, egli fu poi esaltato, considerate quella promessa come vostra. Quindi Paolo sta dicendo, visto che Cristo Gesù vi ha dato l'esempio dell'umile obbedienza a Dio, visto che Cristo Gesù vi ha mostrato che cos'è la sottomissione, visto che Cristo vi ha mostrato il sentiero dell'esaltazione, allora voi dovete seguire il suo modello, siate come Lui. E non ho bisogno di dirvi questo, vero? Che la sostanza della vostra dedizione spirituale è veramente chiaramente definita nell'essere simili a Gesù Cristo. Ecco perché Paolo disse ai Galati che era nelle doglie o nel dolore finché Cristo non fosse pienamente formato in loro. Ecco perché Giovanni disse che se dite di dimorare in Cristo dovete camminare come egli camminò. Egli è il nostro, il vostro esempio, e quindi dice: così dunque, adoperatevi al compimento della vostra salvezza personale, affinché nel processo desideriate, aneliate e perseguiate la somiglianza a Cristo. C'è una seconda cosa che però dovete comprendere qui. Dovete comprendere che siete amati. dovete comprendere che siete amati. E sapete perché? Perché nel processo di impegnarvi ad adoperarvi al compimento della vostra salvezza, ad essere tutto ciò che potreste essere, fallirete. E non penso che sia un qualcosa di casuale il fatto che l'Apostolo Paolo abbia detto proprio lì al versetto 12: così dunque, miei diletti o miei cari. C'è una certa pazienza nel suo cuore che rifletteva la pazienza di Dio. C'era una misericordia ed una certa grazia nel suo cuore verso le persone che amava e le persone che serviva e quelle che chiamava suoi figli nella fede. Una pazienza che rappresentava la pazienza nel cuore di Dio. C'era in Paolo una misericordia che era la misericordia di Cristo. C'era in Paolo una certa grazia che era la grazia di Cristo. E quando dice loro miei cari o miei diletti, stava dicendo che nel suo rapporto con loro c'era spazio, c'era dello spazio per il loro fallimento, c'erano evodia e c'erano sentiche ed erano in conflitto l'una con l'altra, c'era evidentemente un po' di orgoglio nella chiesa di Filippi, altrimenti egli non avrebbe parlato dell'umiltà in modo così forte, c'era lì certamente un po' di discordia, c'era disunità in un certo senso, ma in tutto questo erano comunque i suoi diletti, i suoi amati. Non solamente una volta, ma già al capitolo 1, versetto 8, disse: io bramo tutti voi con l'affetto di Cristo Gesù. Questo amore che aveva per loro era un amore che andava dal suo cuore fino alle viscere, per così dire, come esprimerebbe la parola greca. Egli sentiva profondamente quell'affetto ed afferma di nuovo che sono i suoi diletti al capitolo 4, versetto 1, proprio mentre rivolge loro una correzione, in particolare a quelle due donne che erano fuori armonia. Dice: perciò, fratelli miei, diletti, che desidero ardentemente. C'era un profondo affetto. Ed in quell'amore, ed in quell'affetto, c'era spazio per il fallimento. E questo ovviamente riflette il cuore di Dio. Non siete felici come cristiani che nel mentre vi adoperate al compimento della vostra salvezza personale ci sia anche dello spazio lì? Non siete felici di essere amati da Dio stesso e che dentro la cornice di quell'amore ci sia anche il perdono e ci sia la misericordia e ci sia la grazia e ci sia ristabilimento? Non siete contenti di non servire al tipo di Dio che rappresentano le divinità del paganesimo? Non siete contenti di non vivere sotto la schiavitù della paura verso quelle divinità che di fatto non possono essere placate in modo adeguato perché non hanno alcuna grazia? Capite che siete amati? Questo non è un comando oppressivo, questa non è una direttiva militare indifferente, questo è il cuore amorevole e appassionato di un pastore che sta dicendo al suo popolo: io mi prendo cura di voi, capisco, c'è un po' di spazio per il fallimento, e quindi egli riflette così il cuore di Cristo. Dunque, nell'adoperarvi al compimento della vostra salvezza, dovete comprendere il vostro esempio, dovete comprendere anche che siete amati. E terzo, dovete comprendere il ruolo dell'ubbidienza. Dovete comprendere il ruolo dell'ubbidienza. Dice lì al versetto 12: quindi dunque, miei cari o miei diletti, così come avete sempre ubbidito, così come avete sempre ubbidito. E quindi, così facendo, identifica un modello di condotta nella vita spirituale, molto simile ad Efesini 2.10, dove dice che Dio ha disposto, ha preparato il fatto che camminassimo nelle buone opere. Vedete, la vita cristiana è fondamentalmente quella di un modello di ubbidienza. E tra l'altro, la parola ubbidito qui viene dal verbo greco hupakuo, e la ragione per cui menziono il termine è perché da quella parola akuo otteniamo la parola acustica. Significa ubbidire a qualcosa che si ha udito. La piccola preposizione lì, hupo, all'inizio significa sotto, cioè avendo udito mettetevi sotto quello che avete udito, quindi sta parlando del sottomettersi a qualcosa che abbiamo udito. E quindi egli sta dicendo fondamentalmente che avete sempre avuto quell'atteggiamento. Potete tornare al capitolo 16 del libro di Atti e lì trovereste che ci viene detto che quando Paolo giunse nella regione di Filippi predicò il Vangelo e Lidia ascoltò, non solamente ascoltò, però la credette, perché dice che il Signore le aprì il cuore. E poi più avanti predicò, ricorderete lì ai versetti 32 e 33, predicò il Vangelo al carceriere di Filippi e a tutta la sua casa, ed anche loro ascoltarono ed anche loro credettero. In entrambi i casi, proprio mentre quella chiesa di Filippi stava nascendo, ci fu ubbidienza. Voi potreste dire, in che senso? Nel senso che ubbidirono alla parola che avevano udito. E qual è la parola del Vangelo? Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. La parola del Vangelo arriva e dice: allontanati dal tuo peccato e volgiti a Cristo. Smetti di seguire te stesso e segui il Signore Gesù. Quello è il comando. Noi non lo pensiamo come tale, però è un comando, il Vangelo è un comando, capite, no? Credi nel Signore Gesù Cristo, è un imperativo. Quando il padre disse: questo è il mio amato figlio, ascoltatelo, era serio. Dio comanda al mondo di ascoltare a Cristo, Cristo comanda al mondo di credere, gli apostoli e i predicatori comandano al mondo di credere in Cristo, così che ogni momento di salvezza è un momento di ubbidienza ad un certo comando. Spesso parliamo di condividere la nostra fede, molto raramente parliamo di comandare le persone di credere. Stiamo facendo più che condividere qualcosa, noi stiamo ribadendo un comando. Questo è il mio amato figlio, ascoltatelo, credete, ravvedetevi, seguitemi. Ed è precisamente per questo che l'Apostolo Paolo articola l'apostolato come una chiamata rivolta ai gentili, Romani 1:5, chiamarli all'ubbidienza della fede. La fede è un atto di ubbidienza ad un comando, che è il comando di ravvedersi e di credere. E poi introduce la persona in una vita di ubbidienza, così che ciò che è più caratteristico della vita del cristiano è l'ubbidienza a Dio. L'ubbidienza a Cristo. E quindi Paolo dice: avete sempre ubbidito. A volte la vostra ubbidienza è sporadica, ci sono tempi di disubbidienza per i quali siete contenti di comprendere il fatto che siete amati, come abbiamo appena notato, però non di meno la nostra vita spirituale è caratterizzata dall'ubbidienza. In Seconda Tessalonicesi, al capitolo 1, ricordate il versetto 8? Dove, parlando della retribuzione che verrà contro gli empi quando Gesù ritornerà dal cielo con i suoi angeli potenti in fuoco fiammeggiante, Paolo lì dice: egli infliggerà la retribuzione a coloro che non conoscono Dio, ascoltate qui, ed a quelli che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Vedete, ricevere Cristo è un atto di ubbidienza ad un comando divino. E proprio in quel senso, se non ci fosse alcun altro senso, nella salvezza voi riconoscete sempre Gesù come Signore, perché nel credere vi state sottomettendo ad un comando. E tutto questo dà inizio ad una vita di ubbidienza. Nel capitolo 3 di Seconda Tessalonicesi, al versetto 14, dice che se qualcuno non ubbidisce alla nostra istruzione, e lì Paolo sta parlando ai credenti, quindi comprendiamo che benché siamo stati salvati mediante un atto di obbedienza, per entrare in una vita di obbedienza è possibile per noi essere disobbedienti. È proprio per questo che dice: così come avete sempre ubbidito, voglio che lo facciate molto di più, ed entreremo anche in merito di quell'affermazione tra poco. Quindi dobbiamo comprendere che siamo stati chiamati ad una vita di ubbidienza. Questo è il modello della nostra vita dal momento della salvezza. Ricordate quello che disse Pietro in Prima Pietro, giusto per non pensare che Paolo sia l'unico ad aver dato questo messaggio? Egli disse che siamo stati scelti o eletti, Prima Pietro 1:2, secondo la prescienza di Dio Padre, mediante l'opera santificante dello Spirito, affinché ubbidiamo a Gesù Cristo. Questo è un po' il cuore della nostra esperienza cristiana. Siamo stati chiamati all'ubbidienza, ed è proprio per questo che nel grande mandato ci viene detto di fare discepoli, andando ed insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho, che cosa vi ho comandato. È una vita di ubbidienza. La salvezza è un comando e tutta l'ubbidienza è articolata nella scrittura come una serie di comandi. La definizione più basilare della nostra vita spirituale è che siamo sotto ordini di un comandante e siamo stati chiamati ad ubbidirgli. E non comprendere questo significa non comprendere l'elemento più basilare della salvezza, che è un atto di ubbidienza. Dunque, se dobbiamo adoperarci al compimento della nostra salvezza, quello richiede che comprendiamo il nostro esempio, cioè Cristo, così da sapere a che cos'è che dobbiamo somigliare, che comprendiamo di essere amati, che abbiamo lo spazio per fallire, di essere di nuovo ristabiliti nella grazia e che comprendiamo non di meno che siamo stati chiamati all'ubbidienza. In quarto luogo, Paolo ci aiuta qui, in questa questione dell'adoperarci al compimento della nostra propria salvezza, facendoci sapere che dobbiamo comprendere le nostre risorse personali e la nostra responsabilità. Noi, come peccatori, siamo molto inclini a dar la colpa ad altri per i nostri problemi, non è vero? A giustificarci, giusto? Quindi egli ci ricorda che noi siamo responsabili perché abbiamo le risorse personali per il nostro proprio benessere spirituale. Detto semplicemente, dice questo, in modo molto chiaro, dice: così dunque, miei cari o miei diletti, proprio come avete sempre ubbidito, non solamente come in mia presenza parusia, ma ora molto di più nella mia apusia. E in altre parole, sta dicendo: ascoltate, ho visto il modello di ubbidienza quando ero lì presente e voglio vederne molto di più adesso che non sono lì. Il presupposto qui è che dovevano farlo da soli ed è per questo che prima nel versetto, oppure più avanti nel versetto, dice: adoperatevi al compimento della vostra salvezza personale, non avete bisogno di me. Eh sì, lo amavano ovviamente, nel capitolo 1, versetti 7 ed 8 ci viene detto che il legame di affetto tra loro era molto forte. E avevano, infatti, come abbiamo sottolineato molti mesi fa quando abbiamo studiato quella sezione, avevano un rapporto veramente unico, lo amavano, non c'era mai stato in quel tempo e forse non ci sarà mai nella storia della Chiesa un uomo di Dio più grande di Paolo, certamente mai un insegnante più grande della parola di Dio, perché gli fu ispirato in molto di ciò che disse, che divenne ovviamente grande porzione del Nuovo Testamento, almeno 13 lettere. Questo era un uomo di Dio unico che avrebbe potuto, cioè se qualcuno poteva farlo, poteva creare una dipendenza enorme, no? E così fu. C'erano alcuni che dicevano, come abbiamo notato a Corinto, c'erano alcuni che dicevano: io sono di Paolo, no? Si poteva diventare molto dipendenti dalla sua forza, ci si poteva quasi appoggiare a lui, al punto che se lui si spostava voi cadevate. Ma nel momento in cui stava scrivendo questa lettera, egli era incarcerato come prigioniero e sta dicendo loro: nella mia presenza avete ubbidito, molto più ora dovete ubbidire nella mia assenza, potreste non avermi più. L'ho visto quando ero lì e voglio vederlo ancora di più ora che non ci sono. Infatti dovreste ubbidire ancora di più ora che non sono lì, perché dovreste essere progrediti fino a quel punto a motivo di tutto ciò che vi ho insegnato. Ed il punto che voglio farvi comprendere qui è che essi avevano il dovere, avevano la responsabilità, perché avevano le risorse per adoperarsi al compimento della loro salvezza. A volte si sentono persone dire: oh, il tal Detali non è un cristiano molto forte, però dopo tutto guardate la chiesa in cui si trovano, no? Il tal Detali non è un cristiano molto forte perché non ricevono buon insegnamento. Beh, sapete, il tal Detali ha molto peccato nella sua vita, ma in realtà non sono mai stati esposti a buoni libri o non hanno mai avuto nessuno che li discepolasse. Ed io vi direi che ho incontrato persone negli angoli più remoti del mondo che conoscono ed amano il Signore Gesù Cristo e che stanno camminando con profondità e con maturità spirituale e magari sono quasi del tutto sole in un mare di paganesimo come missionari. Ma il loro amore per Cristo è profondo, è costante ed è potente e la loro testimonianza è pura ed è pulita. Perché? Perché hanno in loro lo Spirito Santo di Dio. Ed è una grande benedizione trovarsi ovviamente in un ambiente in cui la vostra vita spirituale viene stimolata, ma a volte diventa un ambiente in cui la vostra vita spirituale viene sostenuta artificialmente. Persone mi fanno costantemente questa domanda: che cos'è che pensi che accadrà a Grace Church quando tu te ne andrai? E suppongo che mi piacerebbe scrivere una lettera di risposta dicendo: avete ubbidito nella mia presenza, ora molto di più anche nella mia assenza, perché è irrilevante di fatto in realtà in un certo senso chi sia il vostro pastore. Inevitabilmente verrà quel tempo in cui io non sarò più qui, ma non c'è mai un momento nella vostra vita spirituale in cui non siete responsabili del progresso perché avete le risorse e dovete comprendere questa cosa qui. E seppur potete considerarvi ricchi per il fatto di trovarvi in un ambiente stimolante, non potete dar la colpa di nessuna delle vostre mancanze all'assenza di un tale ambiente. Ci sono cristiani in giro per questo mondo che non potrebbero nemmeno sognare questo tipo di sistema di sostegno spirituale, eppure che ci farebbero vergognare tutti con la loro devozione. È una linea sottile quella che esiste tra essere una forza e diventare un sostegno per la vostra debolezza. E io lo capisco e capisco quanto sia facile diventare dipendenti dalla forza spirituale di qualcun altro, però però Paolo non permetterà che quello accada. Egli dice: voglio vedere più ubbidienza anche nella mia assenza, persino di quanta ne abbia visto quando ero lì, nella mia presenza. Dovete essere indipendenti dal vostro insegnante, dovete essere indipendenti dal vostro pastore, dal vostro insegnante della scuola domenicale, da colui che vi discepola, quando si parla di vivere la vostra vita spirituale. Tornando al capitolo 1, versetto 27, dove egli ha introdotto questo concetto, disse: comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga e vi veda o che rimanga assente, io possa sentir parlare di voi che state saldi in un solo spirito, con una sola mente, combattendo insieme per la fede del Vangelo. Sia che io sia presente oppure no, è quello che voglio sentire. Perché? Perché dovete comprendere che avete la responsabilità e le risorse per adoperarvi al compimento della vostra salvezza. Quindi, se noi come credenti dobbiamo operare all'esterno ciò che abbiamo all'interno, dobbiamo farlo con continuità finché la pienezza della salvezza non sia rivelata quando vedremo Cristo, significa che dobbiamo comprendere il nostro esempio, cioè Gesù Cristo, dobbiamo comprendere il fatto che siamo amati così da non diventare scoraggiati quando falliamo, dobbiamo comprendere che siamo stati chiamati ad una vita di ubbidienza e dobbiamo comprendere che abbiamo la responsabilità perché abbiamo le risorse per il nostro sviluppo spirituale. Quinto, ed infine, c'è un'altra cosa che voglio che comprendiate, dice, ed è questa, dice che voglio che comprendiate la conseguenza del peccato. Seppur c'è spazio per il vostro fallimento e che siate perdonati ed amati, dovete anche comprendere la conseguenza del vostro peccato. E quindi egli conclude il versetto con questa affermazione: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. La parola timore in greco è phobos, da cui otteniamo la parola fobia. La parola tremore è traumos, da cui otteniamo la parola trauma. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con fobie e con traumi. E cosa sta dicendo? Sta dicendo che nel vostro cuore dovrebbe esserci un sano timore di offender Dio. Dovrebbe esserci un certo scuotimento, traumas significa uno scuotimento, dovrebbe esserci uno scuotimento quando contemplate le conseguenze di tale offesa. Questa è la reazione appropriata. È una reazione appropriata alla nostra debolezza, alla nostra inadeguatezza, ed è una sana ansietà di fare ciò che è giusto. Timore significa santo timore reverenziale, cioè nasce dal riconoscimento della nostra debolezza e dalla potenza della tentazione. Avete colto entrambe le cose? Nasce dal timore della nostra debolezza e dal timore, dalla consapevolezza della potenza della tentazione. È un sano timore che vi mette in guardia affinché non inciampiate e perdiate la vostra gioia, affinché non offendiate colui che amate supremamente, affinché non compromettiate la vostra testimonianza davanti ad un mondo incredulo, affinché non annulliate la vostra utilità nel corpo di Cristo e nel ministero che vi svolgete. Timore e tremore sono una reazione appropriata alla nostra debolezza e alla potenza della tentazione. Dio, ovviamente, desidera tutto questo. Infatti vi ho letto lì nel Salmo 111 quello che si trova molte volte nei Proverbi, che il timore del Signore è il principio della saggezza. Però ascoltate quello che dice Isaia 66, questo viene dal Signore, ok? Così dice il Signore, versetto 1: il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Dov'è dunque la casa che potreste costruirmi? Che cos'è che fareste mai per me? In che cos'è che mi rinchiudereste? Che cos'è che mi offrireste? Di che cos'è che ho bisogno io che voi possiate darmi? Che cos'è che voglio io da voi? Cosa vorrei mai? Poiché la mia mano ha fatto tutte queste cose, e così tutte queste cose sono venute all'esistenza, dichiara il Signore. E poi dice questo: che cos'è che voglio da voi? Lasciate che ve lo dica cosa voglio. Ecco su colui che io volgo lo sguardo, su colui che è umile, che è contrito di spirito e che trema alla mia parola. Volete sapere che cos'è che sto cercando? Volete sapere che cos'è che potreste mai darmi? Tremate alla mia parola. Il versetto 5 dice: ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. E questo diventa un po', di fatto diventa un titolo per il credente, giusto? Uno che trema alla parola di Dio. State tremando voi alla parola di Dio? Avete un sano timore di disonorarlo? perché non volete disonorare colui che amate, perché non volete attirare su voi stessi la disciplina, o perché non volete danneggiare la vostra testimonianza davanti al mondo che osserva, perché non volete annullare il vostro ministero efficace verso la Chiesa? Vedete, adoperarsi al compimento della nostra salvezza è difficile, il fallimento è molto possibile. E una delle cose che frena quel fallimento è un sano timore, un timore reverenziale, un rispetto per Dio. Non sto parlando del timore di essere condannati o del timore del tormento eterno, non sto parlando di una disperazione o di uno scoraggiamento senza fine, no, sto parlando di una riverenza che motiva. Scrivendo sui Proverbi, Wardlaw scrisse le seguenti parole, e penso che questo paragrafo sia molto istruttivo. Disse: questo timore è diffidenza verso se stessi, è tenerezza di coscienza, è vigilanza contro la tentazione, è il timore che l'ispirazione oppone all'alterigia nell'ammonimento. Non siate alteri, ma temete. È badare a se stessi per non cadere, è una costante consapevolezza dell'ingannevolezza del cuore e dell'insidiosità e della potenza della corruzione interiore. È la cautela e della circospezione che si ritraggono timorosamente da qualunque cosa possa offendere o disonorare Dio ed il Salvatore. Fine citazione. E Salomone disse, in uno strano paradosso, disse: felice è l'uomo che teme. Interessante, vero? Qualunque tipo di timore sia, è il tipo di timore che vi rende felici. È un santo, sano timore reverenziale. Noi, come coloro che professano il nome di Gesù Cristo, coloro che diciamo di appartenere a Dio, dobbiamo temere Dio. E temere Dio significa semplicemente che non vogliamo offenderlo. E so che Egli è santo e che reagisce santamente contro il peccato. Non voglio far nulla che lo offenda, non voglio far nulla che lo induca a disciplinarmi, non voglio far nulla che mi faccia perdere la mia testimonianza davanti al mondo, non voglio far nulla che mi faccia perdere la mia efficacia verso la Chiesa. E quindi vivo nel timore del peccato. Perché temo il peccato? Perché sono debole nella mia carne e perché la tentazione è potente. E perché non voglio offendere Dio. Per aver quel timore dovete far più che riconoscere il fatto di essere peccatori. Per aver quel timore la vostra mente deve essere ricolma di una convinzione profonda, di una convinzione stabile, che il peccato è una grande offesa contro Dio. E se amate veramente Dio, sarebbe impossibile non ravvedervi, perché dovreste ravvedervi se aveste peccato contro colui che amate supremamente. Sareste costretti. E credo che potremmo dire che il vero cristiano, nella profondità di una genuina devozione spirituale, non solo odia il proprio peccato, ma in un certo senso odia anche se stesso per il proprio peccato e dice: oh miserabile uomo che sono. Una cosa è fare cordoglio per il peccato perché ci espone alla disciplina, un'altra cosa è far cordoglio per il peccato perché esso offende Dio. Una cosa è essere terrorizzati, un'altra cosa è essere umiliati. E Dio ci chiama ad avere un santo timore del peccato e a comprenderne la serietà. Dunque, come faremo noi ad adoperarci al compimento della nostra salvezza? Beh, guardate l'esempio, no? Ricordate che siete amati, ricordate la vostra chiamata all'ubbidienza, molto semplice. Ricordate che siete responsabili perché avete le risorse dentro di voi e comprendete la conseguenza del vostro peccato verso di Dio, verso voi stessi, verso la Chiesa, verso il mondo incredulo. E con tutto questo in mente, sforzatevi supremamente per adoperare al compimento la vostra salvezza personale. Ora, lasciate che vi dica una cosa, amici. Questo è tutto per oggi ed è solamente la prima metà. Dovete tornare la prossima settimana, quando parleremo del fatto che Dio opera in voi. Chiniamo insieme il capo in preghiera. Padre, risuona ancora nei nostri cuori l'esempio di quel caro missionario che si sedeva lì in un angolo rannicchiato in una coperta con una candelina accesa, leggendo tutto il Nuovo Testamento nel mezzo di una notte buia e fredda per scoprire se ci fosse qualcosa che avesse fatto ed avesse violato la tua legge. Oh Dio, dacci quel tipo di zelo. Aiutaci a sapere che la ragione per cui l'Apostolo Paolo fu usato in modo così potente non fu solamente la grazia di Dio, ma fu anche il fatto che egli faticò più di tutti gli altri. Aiutaci, Signore, ad essere tutto ciò che tu vuoi che siamo. E noi aspettiamo con tale fervore il prossimo giorno del Signore, la prossima domenica, quando potremo vedere i mezzi e gli strumenti attraverso i quali questo può accadere, nel mentre tu operi in noi. E Padre, compi quell'opera anche adesso, in ogni cuore.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.